Dai, adesso perché abbiamo vinto, ok, ma tra Immobile e Belotti hanno fatto un europeo mediocre. Ne parleremo, ragazzi, però alla fine sta la prima cosa che hai detto. Dai, adesso perché abbiamo vinto, ok, alla fine, ripeto, lo sapevamo che non sarebbero stati i migliori attaccanti dell'europeo, ma ci hanno messo le loro caratteristiche, la grinta e la cattiveria. Qualche ospite già l'abbiamo in collegamento. Daniele Garbo, ciao Daniele, ben trovato.
Buongiorno a voi, bentrovati.
Furio Valcareggi, ciao Furio.
Ciao, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
E poi il portierone Simone Braglia, ciao Simo, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Io vorrei partire da Furio, perché torniamo a vincere un europeo, Furio, dopo 53 anni. Cosa hai provato? Tu, cioè, che comunque l'europeo per te vuol dire sempre qualcosa di speciale. Cosa hai provato nel vedere gli azzurri, guarda, con Mancini a prendere quel trofeo, alzarlo al cielo di Londra? Che io ricordo, però, questo viaggio è partito da Roma, lì dove avevamo vinto l'ultimo trofeo.
Certo, nel 68, stessa cosa, stessa scenografia, stessi colori. Ora magari c'è più informazione, c'era più trasmissioni, però niente, grande trionfo. Poi l'indomani tutti, a tempi c'era Saragat, tutti dal Presidente della Repubblica, oggi vanno da Mattarella, quindi tutto uguale, grandi festeggiamenti, rimarrà nella storia, il secondo europeo, e ora speriamo sia buono per il Mondiale. Perché dopo la medaglia d'oro si perde l'argento in Messico. Speriamo che Mancini faccia ancora meglio e prenda due ori, che è possibilissimo.
Daniele, l'istantanea, la tua personale istantanea di questo europeo, secondo te è il trofeo che l'Italia ha vinto tra mondiali europei meno pronosticabile, più imprevedibile, oppure c'è qualche altro trofeo che invece non era così tanto previsto?
Beh, io ricordo molto bene il mondiale dell'82, quel girone di qualificazione in cui passiamo il turno senza vincere una partita, grazie a un gol segnato in più rispetto agli avversari, sì. Una squadra che masticava calcio, che non giocava bene, e tutti pensavamo saremmo tornati a casa subito, anche perché avremmo dovuto affrontare l'Argentina, campione del mondo, e poi il Brasile. Sappiamo come è finita, poi, voglio dire. Quindi noi italiani siamo bravissimi a esaltarci quando siamo in grande difficoltà. Io credo che questo trionfo non sia il capolavoro di Mancini, sia il miracolo di Mancini, perché Roberto ha ereditato una squadra a pezzi dopo la mancata qualificazione quasi quattro anni fa per i mondiali di Russia 2018. Un ambiente depresso, distrutto, da ricostruire, ha restituito l'orgoglio di indossare la maglia azzurra, che sembrava fosse diventata una cosa non più così importante. Ma soprattutto è riuscito a dare uno spirito di squadra straordinario. L'Italia non era la squadra più forte di questo europeo. Io continuo a ritenere che la Francia sia di un altro pianeta, certo. Ma i francesi sono stati vittima della loro prosopopea, della loro presunzione, ed è giusto che siano usciti, perché senza umiltà, senza coscienza dei propri limiti, nello sport come nella vita non si va da nessuna parte. L'Italia ha avuto questa coscienza, siamo riusciti a vincere un europeo incredibile, perché non abbiamo avuto un grandissimo attaccante centravanti, diciamolo così. Non abbiamo grandissimi fuoriclasse tranne Donnarumma, che probabilmente è l'unico vero fuoriclasse di questa squadra, ma abbiamo avuto un insieme di giocatori straordinari che hanno giocato l'uno per l'altro, e questo evidentemente è stata la chiave di volta.
Ecco Simone, visto che a me Marco Piccari è incaricato di fare una cosa, di chiederti di Donnarumma, già lo ha tirato in ballo Daniele Garbo. Ieri è stato nominato miglior calciatore, miglior giocatore del torneo, però Marco ha detto no, devi chiedere lumi a Simone Braglia su Donnarumma, perché continua a non convincerlo. Cambia il tuo giudizio dopo questo europeo su Donnarumma?
No, ma io ho sempre detto che Donnarumma è il portiere migliore in assoluto in prospettiva. Oggi, se dobbiamo giudicare da quello che ha fatto in questo europeo, sì, ok, d'accordo. Però non si possono cancellare quello che hanno fatto altri portieri nel corso della loro carriera, tipo Neuer, certo, tipo Courtois, tipo Alisson. Quindi io dico che Donnarumma ha, nella sua giovane età, la possibilità di diventare il migliore al mondo. Su questo è fuori di dubbio. Detto che oggi, secondo me, comunque non è il migliore al mondo. Il migliore al mondo è sempre da dimostrare, come ha detto Furio, nel prossimo mondiale. Se nel prossimo mondiale potrà essere ancora e certificare quelle che sono le sue possibilità, la sua tecnicità, allora posso dire che sarà il migliore al mondo. Però Ad oggi no, non considero ancora il migliore al mondo. Ha fatto un grande europeo, ma come lui l'ha fatto Spinazzola, come lui l'ha fatto secondo me Jorginho.
Certo.
E il calcio dell'europeo di oggi, secondo me, speriamo che sia un buon viatico per tutte le nostre squadre nazionali.
Tante domande
da prendere da esempio.
Tante domande al 331-8200-213 che tirano in ballo un discorso che ha accennato anche Daniele Garbo, e vado da Furio Valcareggi. Ossia, Furio, l'importanza di Mancini ma anche del suo staff. Questa era una squadra che aveva un conto in sospeso Furio con Wembley, e dopo voglio anche da voi un ricordo di quella finale di Coppa dei Campioni. Fondamentale, vai Furio, a ruota libera sullo
fondamentale,
staff
fondamentale De Rossi, Vialli sono stati fondamentali, perché nei tempi lunghi del ritiro sono stati per certo, hanno personalizzato e hanno dato buoni consigli a tutti con esperienza, senza retoriche di nessun tipo. Certo. Mi è successo a me, ho fatto così, diretto a me, e quindi sono stati fondamentali il staff di Mancini. Un'altra cosa che è incoraggiante per il mondiale, che anche il mio babbo prese l'Italia dopo Pak Do-hik, dopo la Corea.
Caspita.
Dopo 30 anni di buio pesto, e di lì si è rivoluzionato tutto, e in 5 anni ha vinto un oro e un argento. Può accadere anche a Mancini, può accadere anche a Mancini, però sai, lo so, Donnarumma, forse c'ha 200 partite in Serie A Donnarumma,
sì.
Donnarumma diventerà uno dei migliori, sai, perché il migliore al mondo, uno dei 5-6 bravi, io non riesco, poi fra due bravissimi.
Capito, certo.
Vince la simpatia.
Vero.
Che chi è più bravo, Ronaldo o Messi? Nessuno è bravo perché è più simpatico, ma che difetti ha Ronaldo che Messi non ha, o viceversa? Sono due che non sono i migliori, e qui prevale la simpatia. Anche a me piace più Messi, però a Ronaldo che gli puoi dire che è meno forte, certo, di testa, è meno forte di destro, che gli puoi dire niente, sono a livelli irraggiungibili, e prevale la simpatia come nella vita, che è giusto così.
Daniele Garbo, voglio rimanere con te su questa questione dello staff. Immagini bellissime, gli abbracci, le esultanze, ma anche quei momenti, ad esempio, dei calci di rigore dove prima Mancini si confrontava con i suoi e poi andava dai calciatori. C'è tanto di Mancini, c'è tanto di Vialli, che è stato sempre un passo indietro ma anche un passo avanti, e poi un De Rossi che magari dietro ma da giovane rampante ogni tanto si faceva vedere, per non parlare degli altri, un gruppo storico che con la Samp ha fatto miracoli, e questo forse è l'ultimo lascito di un testamento lungo con i colori blu cerchiati. Daniele Garbo.
Sì, senza dubbio questo staff è stato decisivo, come ha detto giustamente Furio, è stato decisivo perché è un gruppo di amici che si conoscono da una vita e che sapevano bene come, diciamo così, lavorare nella testa dei giocatori, perché a questi aggiungiamo Evani, Lombardo,
certo,
Salsano, Vialli, De Rossi, che è un campione del mondo, quindi sono stati grandi giocatori e sanno esattamente cosa passa nella testa di un giocatore in certi momenti, quindi nessuno più di loro poteva parlare ai nostri ragazzi e soprattutto dare loro sicurezza, dare loro tranquillità, e credo che questo sia stato il lavoro in profondità che è stato fatto, e i risultati si sono visti. Io mi sono messaggiato spesso, perché ogni tanto mi sento anche con Chico Evani, quindi sapevo qual era l'atmosfera, qual era lo spirito che animava questo gruppo, e questa è stata veramente la vittoria di questo staff. Ma io nello staff, scusatemi, ci metterei anche i medici, ci metterei i magazzinieri.
Vero.
Ci metterei i fisioterapisti, perché è tutto un insieme che serve, e ci metterei, perché nessuno lo ricorda, la federazione, il presidente.
Vero.
Della federazione Gabriele Gravina, che è stato lui a volere Roberto Mancini e a dargli il supporto necessario e ad esaudire tutti i suoi desideri. Credo che questo sia un merito importante che,
certo,
va sottolineato nel momento in cui spesso è stato criticato, secondo me giustamente, Gabriele Gravina per la gestione di un momento complicatissimo come è stato quello del Covid. Gravina si è battuto per tornare a giocare e l'ha avuta vinta lui. Siamo tornati a finire un campionato tra mille difficoltà, e questa nazionale è tornata a vincere anche grazie al supporto della federazione. Secondo me questo sarebbe ingiusto non sottolinearlo.
Simone Braglia, c'è
che
qualche
premio hanno? Lo sapete che premio hanno?
Ce lo facciamo dire, perché abbiamo degli inviati sul pezzo, lo scrivo adesso e poi vi informo durante la diretta. Ma da Simone volevo chiedere se c'è qualche singolo che lo ha sorpreso di più. Ti faccio qualche nome, Simo, magari non ti aspettavi questo Pessina che portasse così tanta energia, Locatelli, magari anche lo stesso Chiesa, che era la prima ribalta importante, ha dimostrato di poter essere un grande giocatore. C'è qualcuno che ti ha stupito in positivo? Perché poi qualche nota negativa la andiamo a dare, giustamente.
Ma sai, le note negative all'interno di un gruppo che ha fatto quello che ha fatto, secondo me
io credo proprio di sì, non si può
sminuire quello che è stato un risultato eclatante che nessuno di noi sperava potesse esserci, e quindi mi riconduco a quanto ha detto sul babbo di Furio, cioè il babbo di Furio ha preso la squadra con della nazionale e ha vinto quello che ha vinto con la nazionale dopo 5 anni. Anche uguale la stessa cosa ha fatto Mancini, prendendo la nazionale, tanto vituperata e tanto non osannata, ma in senso negativo criticata, e ha condotto quei giocatori sconosciuti a livello internazionale a fornire delle prestazioni che meritano di essere posti in risalto oggi con il risultato acquisito, perché io credo che soprattutto l'identità di quei giocatori che a livello internazionale non hanno mai calcato i campi a livello se non in maniera più esigua rispetto a quello che normalmente c'è in una nazionale. Io credo che l'identità dei giocatori che rappresentano lo staff di Mancini, che hanno vinto così tanto, sia stata un'identità nei quali i giocatori hanno riconosciuto dei leader. E questo va dato atto, perché io ho vissuto l'epoca in cui Mancini di quella Sampdoria, e io so che quello staff si trovava tutti i venerdì sera da Idilio, al ristorante da Idilio che è sotto a Ferraris, vicino allo stadio, esatto, si trovavano tutti i venerdì sera proprio per fare gruppo, e quell'identità di gruppo era chiusa in quell'abbraccio tra Mancini e Vialli, e quello è l'emblema di quello che è stata la vittoria e l'obiettivo centrato.
Furio, prima tu hai detto riguardo il prossimo mondiale, dove è, singoli e non, che è migliorabile questa squadra? Vai, prego, vai.
Lo sai cosa? Un'altra difficoltà che ha Mancini, sì, che in Italia c'hanno 50 italiani nel campionato, tutti stranieri.
Furio, può essere però questo risultato anche un monito importante, perché Di Lorenzo, Pessina sono giocatori che hanno fatto anche le categorie più basse. Può essere, è vero che lo diciamo sempre, me ne rendo conto, però rispetto alla nazionale del 2006 che era stellatissima, che era molto blasonata, questa possiamo definirla un po' più operaia, ma nel senso buono. Può essere Furio una sorta di scambio per le società? Guardate, investite sui Locatelli, investite sui Pessina, sui Di Lorenzo, perché sono tutti...
Infatti generalmente vincono i solisti, no? Ronaldo, chi poi? Come Griezmann, Mbappé, Müller, poi chi c'è? Ronaldo che ha fatto 5 gol lo stesso, pur non facendo poco. Ora invece i solisti sono scomparsi e ha vinto il gruppo, perché se si vuole ieri Jorginho mica ha fatto benissimo, Barella non ha fatto benissimo, Insigne non ha fatto benissimissimo, Immobile non ha fatto, però ha vinto il gruppo, erano sempre lì, dietro abbiamo due difensori, il migliore al mondo, perché Chiellini ne marca 3, ne picchia 4, non picchia mai un giallo, è fondamentale, Bonucci fa il centro avanti, l'esterno sinistro Emerson ha fatto bene, però mancava fortissimamente Spinazzola. Però ieri è il gruppo, questo vuol dire che il gruppo è così. Poi anche voi, ad esempio del mio babbo, la stampa era sempre due coglioni fra Mazzola e Rivera, incredibili, due coglioni da me. Questo europeo qui è stato un trionfo di critica, tutto andava bene, è così.
È vero,
È vero o no? Cioè, io ricordo i più datati, è difficile accontentare la stampa anche se vinci, Quest'anno invece questo
diciamo che
qui
Mancini è uno che sta simpatico.
Quindi è un merito, è un merito, sì, è un merito assoluto, è un merito assoluto.
Senti Daniele, capite? Ci mettiamo un attimo nei panni di questi nostri amici che non sono proprio così tanti amici inglesi. Cioè Southgate ci mette dentro due giocatori importanti, perché quando dalla panchina possono uscire Jadon Sancho e Marcus Rashford è una panchina importante, però il destino che ogni tanto ci mette la zampa fa sbagliare i rigori a questi due ragazzi. Ti posso chiedere come hai vissuto questa sorta di capovolgimento del destino, Daniele Garbo?
Guarda, io sono per molti versi un ammiratore del mondo anglosassone, mi piace Londra, mi piace il loro modo di
Daniele,
fare cose.
Da un amante come sì. Te di tennis e di Wimbledon, io non mi aspetto altro, dai su, diciamo le cose come stanno.
E quindi mi piace anche il loro rispetto per il prossimo, per gli altri, anche se ieri sera devo dire che hanno fatto alcune cose assolutamente riprovevoli.
E
oltretutto non mi è piaciuto il fatto che si sono sfilati immediatamente le medaglie d'argento, che se ne sono andati, non hanno visto la premiazione dell'Italia. Questo secondo me non è in linea con la tradizione inglese, che di solito si distingue per fair play, quel fair play che è mancato clamorosamente. Io ricordo che Guardiola perse la finale di Champions League e la prima cosa che fece fu baciare la medaglia d'argento, dicendo che era una cosa importante arrivare anche secondi e rimproverando i suoi giocatori se l'erano sfilata quella medaglia. Quindi credo che questo sia un segnale importante. Gli inglesi ieri sono stati vittime della loro certezza di vincere questa partita, perché passare in vantaggio dopo due minuti con uno stadio tutto a favore faceva presagire a una partita già decisa praticamente. Così non è stato, perché un po' alla volta l'Italia gli hanno dato i fili del gioco, è riuscita a riprendere il controllo della situazione, ha meritatamente pareggiato, avrebbe meritato forse anche di passare in vantaggio prima dei supplementari e prima dei rigori. Quindi voglio dire, credo che gli inglesi non abbiano nulla da riproverarsi, se non il fatto di essere state vittime del loro gioco, del loro non gioco, perché loro dopo essere passati in vantaggio, a parte il quarto d'ora, 20 minuti iniziali, hanno fatto soltanto una sorta di catenaccio all'italiana senza proporre più nulla, e di questo devono pentirsi, perché gli è costato poi il titolo europeo questo atteggiamento.
Simone Braia, messaggio al 331-8200-213. Allegri sorride perché due giocatori come Chiesa ma anche Bernardeschi vengono rivalorizzati. Su quest'ultimo ti chiedo, è più una rivalorizzazione eventuale di Bernardeschi per la Juventus o magari una sorta di specchietto per altri club? Cioè questo giocatore è vero vituperato, non ha fatto nulla con la Juve, esageriamo, negli ultimi anni, però un po' di personalità l'ha dimostrata, non è da tutti praticamente a freddo da una stagione essere ripescato e segnare due rigori nella roulette finale così importante. Simone?
Ma guarda, dal mio punto di vista la Juve ne ha commessi tanti di errori. Io mi auguro che Bernardeschi non venga ceduto alla luce di quello che è l'utilizzo che Mancini ha fatto di Bernardeschi. E credo che la Juve, oltre Bernardeschi, se non mi ricordo male, ha ceduto anche un certo Spinazzola, no?
Sì.
Che quindi ha fatto quello che ha fatto, purtroppo l'infortunio l'ha penalizzato, perché sennò penso che uno dei migliori giocatori poteva essere anche Spinazzola, oltre a Gigio Donnarumma. Io credo che Bernardeschi deve essere una rivalorizzazione e un riprendere in considerazione il fatto che comunque potrebbe essere utile in maniera molto concreta a quello che è la Juve, ma dal mio punto di vista senza nessun tipo di è il mio punto di vista,
sì.
La Juve se cedesse Ronaldo secondo me farebbe un grande affare, perché purtroppo questo europeo ha dato l'immagine di quello che deve essere il raggiungimento di taluni obiettivi, e secondo me Ronaldo, grande campione, però non è da mettere in discussione,
certo.
Ma questo europeo ha fatto vedere che i vari Mbappé, Ronaldo, Germania, Lille, Müller e compagnia bella, secondo me sono stati soggiogati da quello che è un discorso di collettività che è a frutto sempre dell'azienda calcio. E secondo il mio punto di vista ben vengano questi tipi di esempi, perché servono anche questi sì, esempi per un discorso di calmierare i costi dell'azienda calcio.
Signori, vi sto per salutare, un ultimo giro rapido sulla questione che affascina tutti i nostri ascoltatori, messaggi a valanga al 331 8200 213, questione Pallone d'Oro. Comincio da Furio Valcareggi: Messi l'ha messa in banca, perdonate questa assonanza anche linguistica, con la vittoria della Coppa America, o c'è qualche speranza per qualche italiano?
Messi.
Furio,
no, Messi. No, tanto, Messi. Tanto va sempre al bomber, quindi la vittoria della Coppa d'America.
Ma lo dici criticando, oppure perché è così?
No, è giusto così, dai. Okay. Bisogna, tanto sono sempre stati premiati i bomber, che lì comanda tutto Adidas, quindi fanno, sì, è vero, solo i bomber, anche vedere Cannavaro, vedere sembrerebbe un refuso. Se guarda l'elenco, e quindi io sono per Messi.
Daniele Garbo, Messi?
Vai. Ma guarda, non lo so, francamente in passato ci sono state delle sfide interessantissime fra Messi e Cristiano Ronaldo e così via. E quest'anno onestamente faccio fatica a trovare un giocatore che si stacchi dagli altri e che tu dici questo merita assolutamente il pallone d'oro, perché Messi ha perso la Liga, ha perso le Champions League, ha vinto la Coppa America, ma insomma non mi sembra che abbia fatto una stagione straordinaria. Poteva essere Mbappé l'uomo giusto, ma ha perso l'Europeo, quindi francamente non lo so, guarda, non lo so a chi daranno il pallone d'oro, e a questo punto lo non mi interessa neanche più di
Messi,
tanto.
Perché sì, l'Europeo non lo merita nessuno, ecco,
è vero, d'accordo.
Non c'è uno che sta riempito l'occhio in maniera e quindi si ritorna sui forti, nessuno ti ha riempito l'occhio, no?
Sì,
chi si prende il pallone d'oro, Insigne no, Mbappé no.
Cioè, ecco, sono mancati i grandi
5 gol prendeva lui.
I grandi campioni sono un po' mancati. Simone Braglia, pallone d'oro Messi, o c'è possibilità magari anche per qualche azzurro dopo questa vittoria? Molti dicono Jorginho.
Sì, ma però no, Jorginho ha fatto un grande europeo a fasi alterne, però non in maniera eclatante. Sono d'accordo con Furio, mi spiace solo che tante volte si prenda solo ad esempio gli attaccanti, perché fanno gol, ma chi pari i gol non si prendono quasi mai in considerazione.
la dura legge del portiere. Simone Braia, Simone, ti saluto, grazie mille, buona giornata.
Grazie, ciao a tutti.
Saluto anche Furio Valcareggi. Ciao Furio, grazie.
Ciao.
Daniele, io prima di salutarti devo farti fare obbligatoriamente un passaggio per il nostro Matteo Berrettini.
Ma Matteo ci ha regalato un sogno, credo che sia andato al di là dei propri limiti raggiungendo questa straordinaria finale a Wimbledon, ha vinto anche il primo set, ci ha fatto sperare in un miracolo, purtroppo per lui e per noi aveva di fronte un fenomeno, un extraterrestre, il più forte giocatore del mondo in questo momento e di gran lunga, non solo in questo momento, e ha dovuto inchinarsi, però credo che il futuro sia di Matteo, perché c'è un passaggio generazionale in atto con Federer che ha quasi smesso, con Murray che ha smesso praticamente, con Nadal che ha problemi fisici seri, e Djokovic non si sa fino a quando potrà reggere a questi ritmi, quindi credo che il futuro sia di Matteo, e anche non solo di Matteo ovviamente, ma io sono molto ottimista perché questa finale di Wimbledon mi ha fatto vedere che possiamo davvero sperare in un giocatore top nei prossimi 5-6 anni.
Tu, Daniele, hai seguito il tennis per una vita intera, provi un po' di invidia per i colleghi più giovani che stanno seguendo questa età dell'oro italiana legata al tennis, oppure sei molto felice che, perché comunque questi arrivano qui, se c'è stato anche un passato, gli esempi del passato, però io credo che un po' di invidia sana la puoi anche provare,
Questo sicuramente, però io l'ho vissuto all'epoca d'oro, io sono stato in finale a Santiago del Cile nel 76, quando abbiamo vinto la Coppa Davis, ho visto l'era di Panatta, insomma, quindi ho fatto 3 finali di Coppa Davis, per cui l'ho vissuta quell'era, però ecco, un entusiasmo così era da quei tempi che non si vedeva, ecco, tanti giocatori così forse non li abbiamo mai avuti neanche a quei tempi. E quindi credo che il futuro del tennis mondiale sia davvero tinto d'azzurro.
E io credo che vincere, cioè se dovessero continuare tutti questi ragazzi questo processo di crescita, per un non italiano vincere al Foro Italico sarà molto complesso, perché possiamo immaginare una sorta di quasi pubblico calcistico spostato sul tennis, che è questa una degli altri elementi, oltre alla cornice ambientale, Daniele, che fa grande il pubblico degli internazionali.
Eh sì, quando Adriano vinse nel 76 ci fu un appoggio determinante da parte del pubblico nella finale contro Villas, ma anche prima in semifinale contro, contro Solomon. Quindi credo che il pubblico del Foro Italico potrà divertirsi molto. Si è divertito già quest'anno perché vero, abbiamo portato un italiano Solomon in semifinale, che non accadeva da molti anni. Quindi credo che in futuro potremo divertirci davvero e applaudire i nostri straordinari tennisti.
Daniele, grazie mille, alla prossima, buona giornata, buon lavoro. Grazie, Daniele Garbo con la sua esperienza, ragazzi, fenomeno del giornalismo sportivo italiano, ha seguito anche il tennis per una vita che rimane forse più nel calcio, nel cuore di Daniele Garbo. Audio.
Io ho solo una cosa da dire su ieri sera.
Asimo, riprenditi la voce.
È stato il Wembley Azzo.
L'altra volta.
Ieri c'è stato il Wembley Azzo. Gliela abbiamo alzata in faccia!
Sta diventato il nostro claim ormai. Gliela abbiamo alzata in faccia senza voce. Prima di, della pausa, messaggio velocissimissimissimo. Ma quando Bonucci dice ne devono mangiare di pasta asciutta, ce l'aveva con gli inglesi o con De Ligt e Demiral? Ditemelo voi al 331-8200-213. L'importante è che la pasta asciutta se la siano mangiata ieri sera i nostri amici inglesi. State con noi, TV Radio. Tra poco!